Ciao a tutti, vi faccio una breve introduzione che appunto è stata partorita dal laboratorio urbanistica in questi giorni. Dunque, da qualche giorno abbiamo appreso che il Comune ha deciso di inserire i locali di XM24 all'interno del protocollo d'intesa Mille Case per Bologna. Dopo una caserma, un centro culturale, ecco l'ultima idea della Giunta per far digerire all'opinione pubblica l'unica convinzione che a priori era stata definita: farci andare via dagli spazi dell'ex mercato di via Fioravanti 24, senza presentare un'alternativa, senza fornire un luogo compatibile e adeguato in cui far confluire le attività di XM. Abbiamo cercato di dialogare e ancora siamo pronti al dialogo, ma per dialogare occorre riconoscere la dignità del proprio interlocutore, ed è questo ciò che manca di più alla realtà politica attuale. XM24 non è solo un luogo, non è un elenco di laboratori, è una realtà formatasi nel corso di 17 anni che conta centinaia e migliaia di persone, di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali. È un luogo di dialogo, di mutuo soccorso e di pratica di integrazione che si muove in un momento sociale difficile in cui ogni individuo è sempre più solo, isolato e precario. Contro questa società che non dà spazio, non ascolta e non aiuta, XM24 è il luogo in cui ciascuno può ancora sentirsi parte di una comunità, in cui poter essere ascoltati e poter ascoltare, in cui sperimentare in prima persona le pratiche del vivere quotidiano lontano dai sistemi di sfruttamento e lucro che purtroppo pervadono la quotidianità delle nostre esistenze precarie. E a queste migliaia di persone che oggi il Comune sceglie di dire che non sono importanti, che non possono trovare spazio qui e oggi, come l'ha detto in passato a tantissime altre realtà che prima vengono spazzate via e a distanza di anni vengono citate come modello virtuoso, omettendo la causa della loro ingiusta fine. E qui è inutile descrivere i mille esempi di ieri e di oggi, dall'ex Telecom ai prati di Caprara, ad Atlantide, all'Isola nel Cantiere, che quasi sempre sono stati rimpiazzati dal vuoto o da progetti utili solo agli interessi privati e mai alla cittadinanza e ai quartieri realmente. Così, non riconoscendo la dignità di questo esistere spontaneo, solidale, autogestito, il Comune decide oggi che intanto la priorità è chiudere XM. Ma nessuno sottolinea che chiudere XM non è un problema di XM soltanto. Nel momento in cui gli spazi in città a disposizione di realtà, associazioni, cooperative sono pochissimi. Un esempio chiaro e lampante di questa emergenza si è palesato nell'avviso pubblico per 5 spazi in città, a cui XM ha partecipato proprio per metterne in evidenza le criticità. Spazi piccoli, inadeguati, spesso non a norma, e nonostante questo richiesti da numerosissime associazioni, gruppi e entità. Immobili non sufficienti, una briciola in un mare. E di fronte alla richiesta di numerosissime variegate realtà, il Comune oggi decide di chiudere XM sapendo bene di creare un nuovo scontro tra poveri, di inserire in un panorama già carente una realtà enorme che non può prescindere da un luogo idoneo per continuare ad esistere. Anziché prendere atto di questa fucina sociale, il Comune preferisce assegnare gli spazi di XM24 ad ACER, non risolvendo la questione abitativa e creando ulteriori criticità nel panorama di oggettiva carenza di spazi in città. Eppure XM ha già realizzato, come nel caso del progetto per la modifica della rotonda, ad esempio, iniziative congrue e migliorative nei confronti del quartiere e degli spazi. Purtroppo il rischio di sgombero, sempre imminente, impedisce di fare progetti a lungo termine. Sembra quasi che l'amministrazione si diverta a schiacciarci sotto questa minaccia, impedendo di sviluppare la nostra progettualità e approfittando di questo per alla fine schiacciarci. Non facciamo finta che si stia rispondendo a un'esigenza cittadina attraverso una politica di questo tipo. Qui le finalità nobili sono solo espediente per portare avanti la propria idea di valorizzazione del quartiere calata dall'alto. Al fine di investire denaro, non si sa bene cosa, il Comune oggi ci dice che centinaia, migliaia di persone non hanno diritto di star qui, senza dare nessuna alternativa praticabile, al punto che qui in via Fioravanti si può fare qualunque cosa, non importa cosa, l'importante è che XM se ne vada. Ci si nasconde dietro la realizzazione di un progetto che andrà forse a beneficio di pochissimi e a discapito di una comunità molto più grande. Vorremmo che il Comune comprendesse finalmente quanto questo tipo di politica sia sbagliata e controproducente. I cittadini siamo anche noi la città e ce lo dimostrano le singole, numerosissime realtà solidali, le migliaia di persone che partecipano alla vita di questo luogo. Il comune deve finalmente prendere atto che qui uno spazio di socialità veramente partecipata esiste già e ha il diritto di rimanerci.
Ciao a tutti, sono Claudia del Laboratorio Urbanistica di XM che abbiamo fondato dopo l'Assemblea Cittadina del 6 febbraio svoltasi qui. L'obiettivo di questo Laboratorio Urbanistica è stato un po' quello di sviscerare alcune dinamiche che si stanno attuando in questa città e che nascondono dietro facciate con grande appeal delle anomalie che forse sono rintracciabili poi nel panorama nazionale e internazionale che vediamo cosa porteranno. La scorsa settimana c'è stata la dichiarazione del protocollo d'intesa siglato tra il Comune e l'ACER, che è l'azienda per le case dell'Emilia Romagna. Questo protocollo d'intesa di fatto affida, cioè ha l'obiettivo da una parte di rigenerare e di diminuire il patrimonio pubblico inutilizzato rigenerandolo. Dall'altra affida il Comune un incarico ad ACER che è molto importante, cioè affida oltre alla gestione che già avviene, ma anche tutti i servizi tecnici e operativi, quindi sia per il proprio patrimonio immobiliare che per quello di ACER. Tutti i servizi vuol dire che ACER per il Comune provvederà alla progettazione, alla preliminare, definitiva ed esecutiva dell'architettura futura di questa città, così non tutta, a parte quella dei privati, che è una piccola, no, che si nasconde anche dietro questo quello che sta avvenendo. Comunque, dalla progettazione all'esecuzione delle manutenzioni, così come delle ristrutturazioni e delle nuove costruzioni. Questo protocollo d'intesa fa riferimento innanzitutto a 7 immobili. Di questi 7 immobili, 5 sono di proprietà del Comune e 2 di proprietà ACER. Questi immobili li abbiamo riportati in questa mappa. Si tratta della Villa La Celestina, dell'ex Beretta, di XM24, citati proprio in quest'ordine. L'8H, l'8G del Navile, l'8 Serra Albani e Barunchini 17. Li vediamo un po' più da vicino per capire di che immobili, di che patrimonio inutilizzato stiamo parlando, come questo protocollo intende risolvere questo problema. Patrimonio inutilizzato, di questo patrimonio dicevamo che 3 di questi immobili sono appunto delle occupazioni o lo sono state. Si tratta di patrimonio che sarebbe utilizzato molto bene se non ci fosse stato un intervento calato dall'alto attraverso lo sgombero. Si tratta di occupazioni che, come siamo oggi qui presenti XM, sono occupazioni che danno un'altra possibilità, una maniera alternativa di vivere la città e di rapportarsi. Invece gli altri 4, come vediamo qui, sono l'8H e l'8G che rientrano nel comparto R5.2, la zona di settore integrata del Navile che abbiamo qui di fronte e che è diventata la scenografia fissa della nostra scena, della nostra vita quotidiana, che manifesta la debolezza di alcuni piani e della volontà da parte della città di costruire qualcosa che sia costruttivo, cioè che sia per la città e non per qualcun altro. L'obiettivo del piano è quello di dotare la città anche di edilizia residenziale sociale. Allora ci siamo interrogati su cosa sia questo edilizio residenziale sociale e cosa, che differenza c'è tra questa e l'edilizio residenziale pubblica. Prima di tutto un fattore importante è dato dai soggetti che partecipano in questo tipo di procedimento. Nell'edilizia residenziale pubblica ci sono due attori, pubblico e privato, che insieme mettono le forze per realizzare qualcosa. Nell'edilizia residenziale sociale c'è un terzo soggetto, no profit, che può avere varia natura giuridica e che sostanzialmente apporta una connotazione sociale all'intervento. Diciamo che questo protocollo d'intesa Mille Case ha confermato un po' quelle che erano le nostre perplessità, cioè noi abbiamo visto appunto affibbiare XM la possibilità di nuove destinazioni d'uso che fino a quando hanno parlato di caserma o qualcosa del genere, eravamo tutti tranquilli perché sapevamo bene che non si sarebbe potuto realizzare, in quanto questo, ora sto parlando in questo caso di XM, in quanto XM ad esempio è un luogo destinato ai usi ricreativi. Ora si è detto che è destinato invece a del social housing. Social housing allo stesso tempo è stata introdotta una variante al regolamento urbanistico edilizio del Comune di Bologna, che continua a ribadire, ne avevo già parlato all'assemblea del 6 febbraio, appunto ribadisco proprio perché è la direzione che stiamo prendendo, la questione è che il co-housing che rientra nell'edilizia residenziale sociale, ma non lo è soltanto, cioè l'edilizia residenziale sociale può comprendere anche altre forme di coabitazione o di abitazione sociale, il co-housing può essere introdotto laddove non è prevista una destinazione residenziale. Quindi l'aspetto sociale che si vuole far credere, si vuole attribuire a un tipo di intervento è l'unico motivo che giustifica la possibilità dell'inserimento di questo tipo di progetto. Cioè, come viene modificato il RUE? Viene introdotto l'articolo 32 bis che parla appunto di coabitazione, lo definisce interventi per l'abitare condiviso o solidale. È recentissimo perché è stato proposto nel novembre del 2018 e approvato durante il gennaio scorso. Però ci sono delle anomalie in questo articolo 32 bis che è stato introdotto. Queste anomalie riguardano la parte sostanziale che appunto dicevo giustifica l'inserimento di questi tipi di interventi all'interno di comparti che sono stati destinati agli usi ricreativi, sociali e politici. L'anomalia sta nel fatto che si precisa che tutti gli ambienti destinati alla comunione, allo scambio di cioè alla condivisione del tempo, alla socializzazione, non sono spazi necessariamente realizzabili durante l'intervento, cioè si possono realizzare in una fase successiva, quindi nel tempo, così come nello spazio, si possono realizzare anche al di fuori di quel preciso immobile. E quindi che cosa ci rimane di un social housing quando togli lo spazio sociale? E questa è solo una piccola cosa, perché il co-housing a cui si fa riferimento in realtà nasce in altri contesti e nasce quando c'è un obiettivo, un'esigenza che unisce un gruppo e questo gruppo lotta per avere uno spazio per manifestare, per realizzare quello che è il suo obiettivo e allora acquisisce uno spazio nei modi che con gli strumenti che possiede. Questi strumenti, cioè un modo possibile può essere anche l'occupazione. Quindi il nostro ragionamento ci porta a considerare il co-housing non tanto quello che può essere Porto 15, che può essere un intervento bello, brutto, condivisibile o meno, dove si vive bene, ma crediamo forse che ci siano altre forme di co-housing nella città di Bologna, così come da altre parti, che magari assomigliano molto di più a quello che è l'idea originaria, di cui poi in realtà ci parlerà voi, passeremo la parola proprio su questo. Ad esempio, per noi l'ex Telecom era un co-housing, dove più di 70 famiglie si sono unite per risolvere un problema reale che è presente adesso e hanno occupato l'ex Telecom. Allora, l'ex Telecom sappiamo tutti benissimo che è stata sgomberata anche con violenza per dare spazio ad altre forme di abitazione, per dare spazio anche all'ingresso di investimenti privati in città su, ok, edifici che non sono edifici pubblici, ma comunque è la logica che è presente. Cioè, si è tolto una realtà che funzionava di co-housing per dare spazio a qualcosa che sarebbe dovuto essere inaugurato lo scorso anno e che di fatto è l'ennesimo immobile inutilizzato. Quindi, così come l'ex Beretta, la villa, l'ex Beretta che era stata occupata anche da Asia, o la villa La Celestina che era stata occupata dalla base, non sbaglio, che poi è un immobile confiscato alle mafie, quindi anche con un certo valore simbolico, sono attualmente patrimonio inutilizzato tanto quanto l'ex Telecom che è privato, perché non sono immobili che portano profitto, evidentemente non portano profitto quanto invece cultura. E allora da questa parabola nasce la nostra riflessione, che si protrarrà anche nei prossimi mesi e che potrà aiutarci anche a rinnovare e a riconfermare i nostri principi che ci muovono a tenere ancora a resistere, che ci muovono a resistere. Io ora passerei la parola a Avo, che ci parlerà dei co-housing, Avo di Off Topic di Milano, e poi interverrà anche Asia.
Beh, intanto grazie dell'invito. Il Laboratorio Off Topic, per chi non lo conoscesse, è un collettivo che sta all'interno dello spazio sociale Piano Terra dal 2012. Noi abbiamo portato un po' di opuscoli, tutti in libera e gratuita distribuzione, se volete prenderne alla fine, che raccontano un po' il percorso che abbiamo fatto in questi primi 7 anni di vita, cercando di interpretare le trasformazioni, i cambiamenti, le metamorfosi della città di Milano a partire da quelle parole chiave che ci sembrava descrivessero meglio una situazione, ovviamente i cambiamenti del quartiere Isola, da quartiere popolare a periferia del centro, tutta la vicenda legata ad Expo 2015 che ci ha visto anche ospiti di XM in più di un'occasione, e più avanti il tema degli scali ferroviari, della città evento e via discorrendo. Diciamo che tutta una riflessione giocata a cavallo tra attivismo, ricerca e anche come dire, performatività, che in qualche misura era legata al cercare di decostruire una narrazione della città esclusiva, capace di dialogare con altri poli globali piuttosto che col suo territorio e i suoi abitanti, ma tradisce appunto questo tipo di aspettativa, di immaginario, perché lo spazio esclusivo, perimetrandosi, cioè per rendersi riconoscibile, è necessariamente anche uno spazio escludente, cioè uno spazio che si caratterizza per la sua capacità di intercettare un determinato pubblico e quindi di espellere in forme più o meno violente i soggetti che, come dire, non sono adeguati, non sono coerenti con quel tipo di narrazione. L'esercizio da cui partirei stasera, prima di arrivare al tema del co-housing, è quello di sfatare invece una delle mitologie legate a tutta la vicenda storica dell'ERP, GESCAL, IACP, quelle che noi comuni mortali chiamiamo case popolari. Nel senso che oggi noi nel descrivere le nuove forme dell'abitare legate appunto a tutto il fenomeno dell'housing sociale, spesso, come dire, per spiegare la cattiveria del presente ci rivolgiamo a quella dimensione, ai bei tempi che furono, a questa dimensione un po' bucolica del caseggiato popolare, come se ci fosse mai stato un tempo in cui intenzione dello Stato era quello di dare una casa a tutti. Secondo me, se smontiamo questa mitologia, già ci predisponiamo in maniera più interessante ad affrontare anche, come dire, le nuove armi. Nel senso che le case popolari non sono mai servite a, diciamo così, sono state espressione sicuramente di lotte per la conquista del diritto all'abitare, perché poi anche il modo in cui, come dire, il potere recepisce una spinta che è più forte della sua capacità di contenimento, ma al tempo stesso sono state un preciso oggetto di indirizzo delle politiche urbanistiche in tutte le fasi, da quella, diciamo, primordiale dagli anni 50, la fase della pianificazione nei 60-70, poi quella invece della programmazione, la fase del disinvestimento, della distrazione dei fondi. In maniera diversa, ciascuna di queste, delle tessere di questo mosaico, cercava di definire anch'essa un pubblico, che era, per esempio, quello che una volta avremmo chiamato il proletariato. Le case popolari non sono mai state a misura, non sono mai state lo strumento per affrontare il tema dei senza fissa dimora, dei diseredati, del sottoproletariato. Sono sempre state lo strumento dell'integrazione sociale degli operai e delle loro famiglie. Cioè, servivano questi interventi a portare in città o negli spazi, nei territori limitrofi alle città, cioè i luoghi dell'industria, della produzione, quel che vi pare, quelle fasce sociali che altrimenti non avrebbero avuto accesso all'abitare in territori adeguati a fare la loro parte, affinché la macchina funzionasse. Questo ovviamente ha permesso a tanti e tanti di condurre una vita più o meno degna, a seconda della fatiscenza del caseggiato di pertinenza, ma non è mai stata, come dire, una politica pubblica orientata così ad un afflato di carattere umanitario. Come dire, cioè, non tutti stanno bene, risolviamo il problema di tutti. Questa cosa qua dobbiamo progressivamente toglierci dalla mente, perché anche nei discorsi fatti dai compagni, dai compagni, cioè c'è spesso questa cosa un po' da Arcadia, no? Come dire, ah, quando c'erano le case popolari, non ridotte come sono ridotte oggi. Perché dico questa cosa qua? Perché se noi appunto, infelici, però se noi tentiamo di, tra l'altro si può anche abbassare perché poi io tanto urlo sempre, se noi nel ripercorrere questo tipo di itinerario ci approssimiamo all'oggi, quello che vediamo è stata una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, non ultima la stagione, vi ricorderete, la riforma di Costituzione, titolo quinto, cambio di competenze tra Stato e Regioni, ma soprattutto un cambio delle forme della povertà, non ultimo appunto il fenomeno della crisi, che porta paradossalmente in tante città, tra cui Milano e Bologna, non all'aumento delle richieste di una casa popolare, all'aumento di una povertà diffusa, cioè diminuisce il potere d'acquisto a fronte di liste d'attesa che diventano talmente lunghe, 5.000 a Bologna circa, 25.000 circa a Milano, insomma, quelle statistiche cambiano, ma la dimensione, diciamo, la scala è questa, a fronte di un patrimonio pubblico, il caso milanese è diciamo, paradigmatico da questo punto di vista, 80.000 alloggi sfitti, un patrimonio di almeno 10.000 di questi di proprietà pubblica inutilizzato, 25.000 persone in lista d'attesa, e quindi sostanzialmente una sorta di rinuncia alla base a entrare in questa gara a premi, in cui appunto giocano tutte le sfighe che ciascuno può mettere sul tavolo. Io c'ho un parente a carico, io c'ho i figli piccoli, io non posso lavorare, via discorrendo, per cercare di conquistare attraverso queste successive premialità un posto comodo in questa coda sine die. Ovviamente il ruolo dell'ingresso del privato in questa partita di fronte alla progressiva sparizione del soggetto pubblico ha generato un numero innumerevole di casistiche di nuove forme dell'abitare, per cui all'ERP appunto si sostituisce progressivamente quello che con una parola viene definito social housing, però che all'interno in realtà contiene un numero innumerevole e sfaccettato di forme dell'abitare, ovviamente legate al tipo di rapporto che tu hai con la casa, affittuario, patto di futura vendita o acquirente, legato al tipo di ruolo che ha il soggetto pubblico, cioè edilizia sovvenzionata se il pubblico la fa o mette comunque dei soldi, edilizia convenzionata se il pubblico stipula un accordo col soggetto privato, costruttore, che ovviamente vende a basso costo, adesso taglio un po' con l'accetta, in cambio ha degli sconti. Gli sconti come si fanno? Sugli oneri di urbanizzazione, sul valore, il prezzo delle aree, pattuito e così discorrendo. All'interno poi di questa forma di edilizia convenzionata ci sono le forme agevolate, i canoni moderati, bla bla bla, un sacco di roba che serve ad individuare un prodotto prima che venga costruito, realizzato, progettato, utile ad un pubblico singolo, a quella fettina di pubblico che pensi possa essere interessato. Quindi se c'è una continuità storica al di là della mutazione delle forme di povertà, del ruolo del soggetto pubblico, eccetera, la continuità storica è quella che anche l'edilizia, diciamo così, non libera, cioè non l'edilizia controllata dal mercato, dalla relazione tra domanda e offerta, che ovviamente genera qualcuno che non ha accesso, anche tutte le fasce che si collocano ai margini della vicenda dell'edilizia libera, è una vicenda fatta di analisi scientifica per individuare all'interno della vasta platea dei troppo poveri per accedere a una casa nuova, bella, confortevole, domotica, innovativa, bla bla bla, e confezionargli un prodotto da buttare sul mercato adeguato alle sue esigenze. Nell'esempio dell'housing sociale tradizionalmente inteso, quindi dell'edilizia convenzionata di tipo moderato, che è il caso che a Milano vive anche dei suoi esempi più importanti anche da un punto di vista numerico, ovviamente ci sono comunque delle condizioni all'accesso, non sono però delle condizioni legate esclusivamente al reddito, all'ISEE, cioè puoi avere accesso se sei abbastanza povero sotto una soglia X, ovviamente poi solitamente c'è un codicillo in carattere 6 con scritto ovviamente non devi essere un moroso, non devi aver occupato negli ultimi 5 anni, non devi essere un immigrato, non devi essere un puzzone. Ci sono degli altri criteri che si aggiungono. I criteri nel caso dell'acquisto di una casa di housing sociale, di edilizia convenzionata, ad un prezzo, diciamo così, fuori mercato, sono almeno altri due, oltre a non avere un reddito superiore a. Il primo è vivere, o adesso si usa anche più spesso la formula lavorare, nel territorio dove si fa l'intervento, quindi sono interventi comunque appunto ancora una volta dedicati a chi attraversa lo spazio per lavoro o studio. E l'altra altrettanto interessante condizione è ovviamente la tua capacità di garantire che poi questo mutuo lo vai a pagare. E questo vuol dire che per tanti di noi, sottoccupati, partite IVA, studenti lavoratori e via discorrendo, come dire, sei automaticamente escluso anche da questa opportunità, a meno che tu non abbia qualcosa da dare in garanzia, un genitore con un contratto importante e via discorrendo. Questa cosa ci aiuta a qualificare anche il gap tra quanto si parla di tutto ciò e quanto può coinvolgere questa platea nella vita di tutti i giorni, noi o chi sta nel nostro circuito di relazioni. Ho preso degli appunti che ovviamente non sto guardando, però più o meno delle cose che volevo dire le ho dette. Il meccanismo più recente di questa trasformazione, che è il motivo per cui anche nell'ambito dell'ERSI si parla sempre più spesso dell'abitare come di un servizio, è la trasformazione del rapporto tra l'umano e l'abitazione, non solo come si dice sempre che l'Italia è un'anomalia perché erano tutti proprietari, no? Il passaggio che si sta facendo adesso è quello dalla proprietà all'abbonamento senza passare dall'equoaffitto. Cioè la casa diventa un servizio, cioè l'abitare diventa un ecosistema di servizi in cui la residenza viene affiancata a tutta una serie di altre funzioni che in parte vengono appunto all'interno di questa nicchia di mercato rese in qualche misura condivise per tanti motivi, ma sostanzialmente a me piace suggerire così un'immagine, una fotografia, in cui la casa diventa come l'abbonamento a Netflix o Spotify o qualunque di questi servizi della New Gig Economy. Nel senso che per costruire questo prodotto, costruirlo e poi renderlo anche accattivante per il pubblico, io non ti offro più soltanto le quattro mura, ma ti metto dentro, per esempio, nel prezzo, un arredamento standard, stipulandolo con IKEA, Mondo Convenienza, che so io. Ti riduco tutti gli spazi che non sono di stretta funzionalità, cioè che non sono mangiare, dormire e cacare, e la lavatrice, il salone grande, lo spazio per il passeggino, cioè tutti gli spazi che non hanno un'utilità specifica, a cui sostanzialmente non puoi rinunciare, progressivamente li porto fuori. Come faccio a spiegarti quanto è figo quando li porto fuori? Il co-housing sta alla fine di questa piramide, perché è, diciamo così, una delle formule che meglio interpreta il marketing o la narrazione del portare fuori. Se io, per contenere i costi, limo gli spazi e quindi anche gli usi che tu puoi fare della tua abitazione fino a portare in condivisione, poi devo anche dirti, occhio, che la condivisione non è sintomatica della tua miseria o del tuo essere marginale rispetto agli interessi di mercato. La condivisione è sostenibilità in chiave economica, sociale e ambientale, cioè è quella capacità, quella spinta al generare una microcomunità, all'avere una lavatrice invece di 20, all'avere degli spazi in comune in cui tu puoi convivere o organizzarti con un sistema di ticketing per affittare, per prenotare, per riservare. Ora, questa cosa non è del tutto sbagliata, no? Adesso arrivo anche al tema del co-housing che vi interessa. Il co-housing nasce nel 64 in Danimarca, c'è una teoria, diciamo così, alla base, ma sostanzialmente che cosa significa? Significa che alla funzione residenziale si sommano altre funzioni. Queste funzioni, appunto, poste in condivisione, sono in qualche misura il tentativo di razionalizzare e rendere riconoscibile dal punto di vista giuridico l'esistenza di comunità intenzionali. Cioè le comuni, dagli esseni ai fricchettoni, dagli anarchici a quelle, diciamo così, filosofiche, buddiste, religiose, da Manur, insomma ce n'è di ogni tipo, no? Quelle con le monete locali, quelle con i figli cresciuti assieme. Le comuni sono delle comunità intenzionali, ma nel nostro ordinamento non esistono. E quindi si cercano delle formule. Non è un caso che i co-housing siano spessissimo, anche nel nostro paese, riconosciuti attraverso fondazioni, cooperative o APS, associazioni di promozione sociale. Cioè attraverso quei soggetti prossimi, almeno in potenza, a questo tipo di comunità intenzionale, ma che hanno, appunto, che essendo riconosciuti, possono partecipare dell'intervento. In che misura? Le formule sono tantissime. Prima accennavo al fatto che più se ne parla, meno si fanno queste cose qua, no? Come il conflitto, peraltro. Mi è piaciuta. In che senso? Negli Stati Uniti, in Nord Europa, così ci sono un sacco di esempi, ma in Italia, come riuso temporaneo, nel bene e nel male, sono dei dispositivi sottoutilizzati. Perché dico nel bene e nel male? Perché il riuso temporaneo, nato come strumento, diciamo così, di sussunzione dell'occupazione, cioè come strumento con cui tu ti riappropriavi di quegli spazi che avevano esaurito la loro vocazione industriale attraverso, vabbè, in Italia c'erano i centri sociali, altrove gli atelier, le occupazioni, gli house project e via discorrendo. Quando questa roba qua è stata mutata in legge, le leggi anti-squat, le leggi anti-crack e via discorrendo, il riuso temporaneo è stato normato nelle forme in cui tu mi presenti un progetto, io so che ho un NPL, diciamo così, ho dei brownfield o delle zone, diciamo, che non posso mettere a reddito immediatamente, so che ci posso arrivare tra 10 anni, me le tengo in pancia, intanto, per evitare il meccanismo della finestra rotta, la teoria per cui quando c'è uno spazio abbandonato arriva uno di XM che spacca un vetro e poi dietro ce ne sono altri 100 che arrivano a spaccare i vetri, allora lo do a qualcuno che magari è anche un artista e che questo crea tutto un meccanismo gentry, che dovrebbe tutelare alla fine quello spazio, non soltanto la libertà di espressione. Allo stesso modo, la normatività nell'ambito del co-housing ha accettato tutti, nel nostro ordinamento, tutte le forme, appunto, che prima brevemente vi accennavo, tutta la rosa delle possibilità, tranne la comunità intenzionale, cioè tranne la sovranità locale o popolare o appunto comunitaria di chi in qualche misura dice: io in virtù di soggetto istituente e non costituito trovo uno spazio e ci costruisco la mia esperienza. Allora, il co-housing si può fare in modi bellissimi. La mia non è una riflessione contro questa roba come se fosse una presa per il culo o una nuova forma della repressione. Cioè, non vorrei creare, ovviamente, qualche iperbole è utile a chiarire qual è la distanza che passa tra la vision di chi ti propina una roba, come dire, la ciliegina sulla torta da 10 su un piano da 990 che poi 600 su ristrutturazione, vi discorrendo, ma sostanzialmente quello che mi preme dire è che è fighissimo se si dà la possibilità a una crew di famiglie, gente, magari anche con una mixité di più ambienti, meno ambienti, eccetera, di costruirsi un progetto low cost. Perché? Perché ci metto le mie energie, perché nel progetto posso mettere becco molestando l'architetto, l'ingegnere strutturista, perché posso osare su delle forme di implementazione, di tecnologie passive, posso costruire una progressiva autonomia energetica, si possono fare un sacco di cose belle. Poi si può creare appunto una comunità che magari è preesistente e che attorno agli spazi costruisce anche una policy autodeterminata di funzionamento della comunità. Però questa roba non è che la inventa il co-housing. Chiaramente può essere un'opportunità moderna per rispondere, come dire, in maniera non precaria come quella della formula di uno spazio sociale, a un'esigenza nuda come quella dell'abitare. Se viene, questo è tutto un processo che può durare anni e che vede un protagonismo, diciamo così, del soggetto che non è più un acquirente soltanto. Certo, poi a un certo punto a casa te la devi accattare, però è un processo di coinvolgimento che dura nel tempo e che prevede livelli progressivi di partecipazione che possono rendere il tutto estremamente interessante. Qual è il problema? Il problema sorge quando noi togliamo tutta questa dimensione piena, diciamo così, del co-housing e ci viene presentata appunto una visione salvifica dicendo: abbiamo 4.600 persone in attesa, abbiamo 2.500 altri cristiani che non vogliono pagare l'affitto completo, abbiamo tutta sta gente qua che ci rompe le scatole, facciamo un progettone spiegato un po' così, un po' cos'ha, arriviamo a quota 1.000 che è simbolica, Milano è più grande, la quota è 3.000, c'è anche un contacase, diciamo, il progetto milanese parallelo che noi andiamo a controllare ossessivamente e ogni tanto dichiarando di quante case sono in ritardo. Adesso siamo arrivati a un ritardo di circa 280 che cumulato, quindi stimato sul triennio, può diventare, diciamo, raggiunge quasi le dimensioni del piano bolognese. Che cosa sto dimenticando? Ovviamente, diciamo così, la cornice in cui questo tipo di narrazione rischia di svuotare il senso del co-housing e lo dico, vabbè, dal punto di vista magari dei milanesi che appunto vivono forse con un'accelerazione ancora più importante questo tipo di dinamiche, la cornice resta quella della città che si fa metropoli, cioè di spazi urbani sostanzialmente contenuti da un punto di vista di numero di abitanti e anche di dimensioni territoriali, che però giocano sempre più la carta di città metropolitane, di smart city e quindi di spazi in cui l'accumularsi di queste opportunità, di questi servizi, è anzitutto uno strumento di cessione di informazioni, dati, di tutto ciò che racconta il nostro stile di vita, per una sorta di accumulazione primaria del funzionamento della macchina uomo. Cioè io vado progressivamente attraverso questi progetti a registrare come viviamo, cosa facciamo, chi frequentiamo, quali sono gli orari, cioè fino a dove è possibile ridurre gli spazi della casa, fino a nella maggior parte degli housing, per esempio, milanesi, non ci sono le tapparelle, perché la tapparella è controrivoluzionaria. E ti dicono, come te la vendono? È lo stile di vita europeo. stia in Italo-europeo e senza le tapparelle. E poi la gente se ne accorge, perché tanto tu quando tu compri o affitti casa, no? Chiedi tutto, dici, ma l'acqua calda c'è? Sì, l'acqua calda c'è. E l'ascensore, qui l'ascensore funziona. Ma mai ti verrebbe in mente di dire, ma quando vai, ti svegli la mattina, la tapparella, se non devo andare all'alba in fabbrica, com'è? Ah, la tapparella non c'è, ti metti le tende oscuranti. Cioè, si cerca poi di risparmiare sugli aspetti anche un po' bislacchi, diciamo così, di quello che è il sistema casa. Allora, citavo questo come dire, quella che è la cornice di senso in cui noi lavoriamo, legata alla critica della Smart City come dispositivo di domesticazione, perché anche il co-housing, svuotato di tutto quel senso, rischia di diventare non un'opportunità per sperimentare nuovi modi di vita, ma il cappio al collo di chi in verità mantiene la genuinità dell'unico elemento che lo Stato italiano non ha saputo recepire di questo tipo di istituto, che è la comunità intenzionale. Cioè, la differenza che passa tra una città esclusiva e una città escludente, e quindi escludente oppure una città invece, diciamo così, includente perché a misura di comunità, è la stessa che passa tra il progetto del comune, di Bologna in questo caso, e il progetto della comune. Cioè, voi avete una comunità intenzionale, e il motivo per cui probabilmente non bisogna adattarsi a questo tipo di trasformazioni, ma cercare le formule più adatte e anche più, come dire, più forti, più creative per opporsi a questo tipo di trasformazione, è che la resilienza, cioè la capacità di adattamento, mentre in biologia è una bella cosa, in politica genera mostri, mentre la resistenza è quella, come dire, invece è quell'espediente che ci permette appunto di rivendicare il primato della comune rispetto agli interessi del comune.
Grazie, Abbo. Ed è proprio